Che l'ultima volta la lezione era molto particolare, era un po' difficile da capire, non semplice perlomeno. Stasera abbiamo scelto questi argomenti semplici, che ci possono dare, facili da capire, ma ci possono dare tanta forza interiore. Siete pronti? Ok, titolo, quello che abbiamo scritto nella locandina, perché va tutto storto? Da, tutto storto, sempre uguale voi ebrei, vi lamentate sempre, ingrandite sempre le cose. Vabbè, tutto storto. Comunque sia, domanda: ultimamente le cose sembrano non andare per il verso giusto nella mia vita. Mi sembra quasi di essere inondata di problemi e maledizioni. Come faccio ad uscirne? Risposta: sono solidale con te e mi rendo conto che stai passando un momento difficile. Ecco, questa risposta già di per sé può, come dire, dare sollievo, tanto sollievo a una persona. Perché in realtà molte volte quando qualcuno si lamenta e ci viene a piangere sulla nostra spalla, in realtà non vuole una risposta. In realtà vuole soltanto essere compreso. Quando noi a volte siamo stolti da volere dare una risposta dove non bisogna darla, stiamo facendo uno sbaglio. Perché molte volte la persona, ripeto, non cerca una risposta, cerca soltanto una spalla su cui piangere, un qualcuno che ti capisce, un orecchio che ti ascolta. Perciò l'unica cosa da dire è: hai ragione, sono con te. Così c'è in inglese, I feel you, percepisco il tuo dolore e basta. Se cominci a dare risposte stravaganti, risposte a filosofizzare, vai in un seminato sbagliato. Perciò sono solidale con te e mi rendo conto che stai passando un momento difficile. Punto stop. Già qui potrebbe finire questa lettera. Però andiamo avanti. Il Rav dice: vorrei dirti ciò che il Rebbe di Lubavitch diceva spesso a diverse persone. Interessante questa risposta. E dice così: molti problemi vengono perché si sentono a loro agio i problemi. Ovvero, quando la mente di una persona è satura di pensieri su come le cose stiano andando male, a quel punto i problemi dicono: ehi, ecco un posto per noi dove ci possiamo sentire comodi con amici come noi. Ovviamente qua dice, usa una frase un po'. Perciò il Rebbe dice: se tu hai in continuazione il pensiero che stai vivendo un problema, allora, attiri altri problemi, attiri altre difficoltà, perché vedono che in questo posto ci sono tanti problemi e questa persona è anche molto negativa, perciò andiamo, i problemi attirano altri problemi. Dunque, cosa puoi fare per uscire dalla melma? Risponde: getta letteralmente via questi ospiti indesiderati. Non lasciare che i cattivi pensieri, negatività, tutto quel campo semantico lì ti possa intaccare, che faccia parte della tua persona. No, mandali via. cioè tutti i pensieri cattivi, mandali via e invita ad entrare pensieri amichevoli e positivi. C'è una storia di questo ragazzo della Yeshiva, diciamo nei tempi un po' più antichi, che va dal suo rabbi e dice: Rabbi, io ho sempre pensieri negativi in testa e non so come cacciarli via. Come è il caso di questa lettera. Il rabbi gli dice: vai, come tante volte abbiamo sentito storie del genere, vai in quella città, vai in quel posto, in quella casa, bussa e scusate un attimo, sì che c'è lezione. Ok, bussa in... qualcuno può scrivere a Berlin che siamo qui? Cosa sta dicendo? Gli abbiamo mandato il link? È sempre quello il link. Vabbè. Qualcuno che sostanzialmente scriva a Berlin, che il link è sempre quello e siamo qua. Vai in quella casa e capirai come mandare via i tuoi pensieri negativi. Lui arriva, finché arriva, era inverno freddo, probabilmente della Russia. Arriva, oh, trova l'indicazione, arriva nella casa giusta. Vede la mezuzah? Sì, sicuramente è qua che devo andare. Bussa e nessuno apre. Vede, le case di una volta, no? Le casette. Vede che lì c'è il padrone di casa con bel fuoco, il camino bello acceso, che si sta bevendo un bel tè caldo, fumante. E la porta è lì, a mezzo metro. Come fai a non sentire? Boom, 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 bussa di nuovo. Niente. Quello beve, mangia. Morale, tutta la notte la persona che è fuori rimane fuori. Si addormenta fuori perché quello lì non apre la porta. La mattina, come se niente fosse, il padrone di casa viene, apre la porta. Ah, benvenuto, vieni, qualcosa di caldo, vieni che ti do. E quello fa qualcosa di caldo. Tutta la notte che sono fuori, sto morendo di freddo, ma... È possibile che non sentivi? Eri lì, ti ho visto che eri lì, è impossibile che tu non senti. Ho bussato come un matto. Allora lui gli risponde: in questa casa entra solo chi io voglio e quando io voglio. Allora il ragazzo ha capito la lezione. La casa siamo noi. Nella nostra casa, nel nostro pensiero, nel nostro corpo, entrano soltanto i pensieri che noi vogliamo e quando noi vogliamo. Dobbiamo essere così, lavorare su noi stessi, avere questa forza del misurare il pensiero che può entrare in noi soltanto il pensiero che noi desideriamo e quando lo vogliamo. Vuol dire... Se c'è un pensiero negativo, da me non deve entrare. Come quella persona che ovviamente lo aveva sentito, ma questa è la lezione che stava dando al ragazzo, è qui entra soltanto chi voglio io e quando voglio io. Non mi vedo soddisfatti. Ok, adesso sì. Vuol dire che è una cosa sì, facile da dire e meno facile da fare, assolutamente sì. Però almeno il concetto lo studiamo. Qui entra soltanto chi voglio io. Perciò tornando alla lettera. Dunque, cosa puoi fare per uscire da me? Getta letteralmente via questi ospiti indesiderati, cioè i pensieri negativi, e invita ad entrare pensieri amichevoli e positivi. Per quanto una situazione possa essere difficile, si può sempre trovare qualche aspetto positivo. In tutte le situazioni difficili c'è sempre un aspetto positivo, sempre. Non c'è mai soltanto negatività, difficoltà o robe simili. Un qualcosa di buono sempre c'è. Per perché tutto quello che succede in questo mondo, tutto quello che scende dal cielo è bene. A volte è un bene che viene sotto forma di male, certo, l'abbiamo visto tante volte questo concetto, che è un bene che però è doloroso, però è un bene, prima o poi il bene viene fuori. Perciò sii capace di guardare l'aspetto positivo di questa sofferenza che stai passando. Tutti noi abbiamo numerose benedizioni nella nostra vita. Sei viva, sei una madre che si prende cura di sé e della sua famiglia, non soffri la fame in Africa, e ancora più importante, puoi rivolgerti a Dio in qualsiasi momento ed Egli ti ascolterà. Perciò quando hai tutte queste, è molto facile prendere, tutto storto, tutto negativo, e cominciamo a piangerci addosso, è molto facile. Però non è questo quello che noi vogliamo. Allora qua ci vogliono insegnare, la Chassidut ci insegna, è troppo facile prendere le cose così come stanno. Noi siamo qua per combattere, noi siamo qua per lavorare, per trasformare. Quante volte abbiamo parlato del trasformare il buio in luce? Miliardi di volte. Adesso arriva Hanukkah, ne parleremo solo di questo. Ma se il concetto è questo, che il mondo va trasformato, il mondo va preso non così come è, come appare ai nostri occhi, ma va lavorato. Perciò anche le cose che vanno storto, le cose negative, non vanno prese come dato di fatto, così è e basta. No. Ogni cosa può cambiare, deve cambiare. E questo è il nostro lavoro in questo mondo. Appena inizi a pensare solo positivamente e metti al bando i cattivi pensieri, essi non si sentiranno più a proprio agio. Quando tu non fai spazio per i cattivi pensieri, loro non si sentono a loro agio con te, perché non sono in compagnia, sono in contrasto. Perciò più pensieri positivi riesci a mettere nella tua testa, più meno spazio rimane per i pensieri negativi, no? Se noi prendiamo un bicchiere, più acqua ci mettiamo e meno spazio rimane per qualsiasi altra cosa. Perciò se vogliamo soltanto acqua e non altre cose, la riempiamo fino all'orlo. Perciò la mente dobbiamo riempirla di pensieri positivi, pensieri che ci rallegrano, pensieri buoni, belli, ricordi del passato, speranze del futuro, quello che sia. Perciò più io riempo con cose positive, meno spazio rimane per cose negative. Appena inizi a pensare solo positivamente e metti al bando i cattivi pensieri, essi non si sentiranno più a proprio agio e potranno invece venire a riempire la tua casa quelle benedizioni che aspettano di poter entrare da anni, ma che non lo potevano fare perché non c'erano gli ospiti giusti, non c'erano i compagni della stessa squadra. Perché se c'è un pensiero positivo che vuole venire e vede che è circondato da negatività, scappa via perché è in minoranza, non trova terreno fertile, non trova con chi poter socializzare, diciamo così. Perciò se noi abbiamo soltanto pensieri negativi, non rimane spazio per pensieri positivi. Detto fatto, sembra un compito facile, ma inizialmente non lo è. È una cosa, chi scrive dice, sinceramente, non è facile, ma non è neanche impossibile. Per esperienza posso dire che funziona e i benefici si vedono. L'infelicità attira l'infelicità, mentre la gioia attira le benedizioni. Prova a seguire i miei consigli per 2 settimane e fammi sapere cosa succede. C'è la famosa storia di questa persona che anni e anni fa va dal Rebbe e gli dice, Rebbe, gli scrivo, gli dice di persona, non so adesso, gli dice, e comincia a elencare tutti i suoi problemi, ho questo problema, quest'altro problema, Rebbe, aiutami, cosa, dammi un consiglio, cosa fare? Allora il Rebbe dice una cosa soltanto, ti posso dire. Fin quando tu lo etichetti, lo vedi come problema e lo chiami problema, rimarrà un problema. Non deve chiamarlo problema, deve dire ho una sfida. Cos'è la differenza tra sfida e problema? Problema di solito nella nostra mente è una cosa che arriva e non va più via e non si risolve mai, perché è un problema. Il problema è fatto per rimanere, per non essere risolto nella nostra mente. La sfida invece, che cos'è? È una sfida. Io ti sfido a. Perciò il Rebbe dice, tu, questo è bellissimo questo pensiero, sbagli a priori di come vedi questa problematica che hai. Se la vedi come problematica rimane un problema. Se invece la vedi come Dio ti sta mandando una sfida, allora quando tu ricevi una sfida cosa fai? Rispondi. Come un duello, no? Ti sfida a duello. Cosa fai? Scappi? No. Cominci a fare il duello. Perciò la sfida è un qualcosa che in realtà ti sprona a dare il massimo di te stesso. Ripeto, alla fin fine, che cos'è? È sempre un problema. Ma il modo come tu lo chiami, vuol dire come tu nella tua mente lo stai approcciando, è quello che fa la differenza. Se lo approcci come problema, già ti sei fatto risucchiare. Se invece lo approcci come una sfida va per essere superata. Perciò già mentalmente, psicologicamente, Rebbe ti insegna come guardare questa cosa qua che c'hai davanti, come chiamarlo addirittura. Le difficoltà spronano a migliorare. La tristezza ti deve spronare a cercare felicità, la sofferenza deve spronarti a cercare felicità. Quando noi vogliamo seminare, cosa facciamo? Ariamo, arare il terreno. Arare vuol dire rompere il terreno, bucarlo, romperlo. Come fai? Tu vuoi far crescere un albero e rompi? Sì, perché rompendo il terreno, poi metti il seme. Poi cresce, anzi, come mille volte ho detto questo esempio, che mi è piaciuto, il seme, quando noi non lo seminiamo, marcisce prima di cominciare a fiorire. Perde la sua essenza, proprio marcisce. Cosa vuol dire questo? Che molte volte, prima di arrivare a una grande cosa, per forza bisogna passare per difficoltà. Questo articolo è finito. Volete intanto dire qualcosa? Nessuno? Tutto a posto? Ok. Secondo articolo. Ultimamente mi riesce difficile, sempre nel stesso argomento, mi riesce difficile essere felice. Come posso fare? Risposta. La tua è una domanda importante che tra l'altro mi ha fatto sorridere. Tutti desiderano essere felici e tutti sono alla ricerca della felicità, possibilmente eterna. Ma molti non riescono a trovarla e se la trovano non dura a lungo. Perciò la persona chiede cosa fare per essere felici, lui dice in realtà tutti vogliamo essere felici, vogliamo essere felici in eterno, ma a volte non riusciamo mai a esserlo, a volte troviamo felicità, ma poi va via di nuovo, non rimane a lungo. I nostri saggi commentano nelle massime dei padri, ovvero i Pirkei Avot, e dicono chi è felice? Colui che è contento di quello che ha. Semplice, lineare, facile. Chi è la persona che veramente è considerata felice? con la F maiuscola, quello che se ha un bicchiere di acqua, un pezzo di pane è felice, quello che è felice di quello che lui ha. Ci sono delle persone, il Talmud dice che la natura dell'umano è che quando hai 100 non sei felice, vuoi avere 200. Quando arrivi ad avere 200 non sei felice perché vuoi 400. Da un punto di vista, se fosse così nelle cose spirituali, sarebbe il massimo, perché noi vogliamo sempre essere in ascesa, perché in realtà nella spiritualità è infinita, è la gioia è così infinita che più ho e più voglio avere, e lì è giusto. Ma nel mondo materiale, nelle faccende materiali, nelle ricchezze materiali, una persona del genere, come diceva il buon Rav Rodal, i più grandi poveracci sono queste persone, perché hanno tanto, vogliono ancora di più, perché non sono felici di quello che hanno. Perciò hanno tanti soldi, ma non gli basta mai. Allora, cosa vuol dire? Che sei un poveraccio, perché hai milioni di dollari, hai tutto quello che vuoi, ma non ti fa felice, non ti appaga. Perciò è come se hai zero. Perciò i padri dicono: chi è che si può considerare veramente felice? Quello che qualsiasi cosa lui è contento, non guarda gli altri, non è geloso, non ha invidia. Dio mi ha dato questo, grazie a Dio, sono felice. Come c'è scritto anche, mi viene in mente adesso, nella Yom Yom, un libricino dei pensieri del giorno, il Rebbe dice: nelle ricchezze spirituali, guarda sempre chi è avanti di te. E auspica di poter diventare come lui. Quella è un'invidia sana, un'invidia che vorrei tanto migliorare, essere come lui. Invece, nelle ricchezze materiali, guarda chi sta indietro, chi ha meno di te, e ringrazia Dio per quello che hai avuto. Molte volte, per essere felici, bisogna anche guardare chi ha meno di noi, chi è meno fortunato. Molte volte bisogna andare un po' a visitare i malati negli ospedali, prima di tutto che è una mitzvah di visitare i malati, ma anche per renderci conto della nostra fortuna, che non siamo in ospedale, che noi entriamo e usciamo con i nostri piedi. Perciò molte volte guardarsi un po' in giro e vedere chi sta un po' peggio, ci aiuta un po' a apprezzare quello che noi abbiamo. Essere felici e soddisfatti nelle diverse circostanze significa rendersi conto che c'è un capo in questo mondo che ne dirige gli eventi e che sa esattamente come devono accadere. Quando tu sei felice della tua vita, sei felice di quello che hai, anche se magari ti manca delle cose, ma quello che hai, sei felice di questo, tu stai ammettendo, ti rendi conto, capisci che c'è un padrone in questo mondo, c'è un Dio in questo mondo e che lui sa esattamente cosa dare, quando dare, come dare, a chi dare, che tutto quello che succede, lui sa quello che fa. Perciò il fatto stesso che tu ti fidi dell'azione divina, già questa è una grande ricchezza, già questa è una grande felicità. Tutto ciò che ci succede nella vita, ogni minimo dettaglio di ogni situazione, accade perché deve accadere e contribuirà alla nostra crescita. Anche una situazione difficile, anche una situazione sgradevole, un lutto mai sia. Qualsiasi cosa che succede, che accade, è perché doveva accadere, perché era nell'idea di Dio, che Dio ha voluto che accadesse. Perché questo contribuisce alla crescita. Quante volte vediamo persone che rimangono ragazzini, bambini che rimangono orfani di padre e di madre e devono prendersi la vita in mano da giovanissimi. Queste persone saranno le più forti di tutti. Perché? Perché da soli, senza un padre e una madre, hanno dovuto affrontare il mondo con le sue difficoltà. Specialmente quei bambini che non hanno avuto nessun tipo di parentela, che da soli. Quelle sono quelle persone che si fanno le ossa, che sono veramente forti e possono dire: nel momento di bisogno ero da solo, però mi sono rimboccato le maniche e ce l'ho fatta. Ecco, questa è l'idea. Non di buttarsi giù, di piangersi addosso e dire: e adesso cosa faccio? Sono da solo al mondo, con tutti questi problemi da risolvere, cosa faccio adesso? No. Vai, risolvi i problemi, combatti. Sappi che c'è un Dio, è Dio che ti ha messo in questa situazione, non per farti del male, non per punirti, bensì per farti crescere. E ricordiamoci sempre che le situazioni che ci capitano nella vita sono tutte dosate al millimetro da Hashem. Ricordiamoci questo, Hashem non manda mai una prova che sia troppo difficile per noi da superare. Le prove sono su misura a ognuno, su ognuno di noi. Ognuno che riceve una difficoltà è perché Dio sta dando a lui quella difficoltà. Né un goccio in più, né un goccio in meno, perché sa ognuno di noi quanto può portare sulle sue spalle. La famosa storia che ho raccontato diverse volte, ma è un po' che non la racconto, di quel tizio. Di nuovo siamo un po' nell'era un po' più passata, non proprio nell'era passata. C'era questa persona che lui aveva, era una persona, un uomo d'affari, che lui faceva import-export con le navi ancora. E comprava merce, vendeva merce, mandava merce, eccetera, eccetera. Un giorno lui trova un affare, mette tutti i suoi soldi, tutto fino all'ultimo centesimo, compra una certa materia, una certa cosa e riempie 10 navi e le vuole mandare dall'altra parte dell'oceano per venderle. Ok, un giorno, mentre le navi erano ancora in viaggio, arriva il suo segretario e dice: capo, siediti che ho una cosa da dirti. Cosa? Tutte le tue navi sono affondate, hai perso tutto. Lui, tra l'altro, aveva preso anche soldi in prestito dalla banca per poter comprare tanta merce. Cioè lui era rovinato. Appena sente questo, cosa fa? Sviene. Si risveglia, si ricorda, sviene di nuovo. E così diverse volte. Storia vera. Chiamano il rabbi. Rabbi, rabbi, questo qua continua a svegliarsi e a svenire quando si ricorda del. Ditegli che le navi non sono sue, erano sbaglio. Si risveglia e erano sbaglio, le navi non sono tue. Ah. Dopo qualche giorno scoprono in verità che appunto le navi in verità non erano le sue. Erano altre navi, perciò l'informazione era sbagliata. Corrono dal rabbi e dicono: ma sei un profeta? Hai visto in profezia che nella. No, non sono un profeta. Semplicemente, quando vedevo che lui continuava a svenire, riprendersi, svenire, vuol dire che questa notizia era troppo per lui, ho capito che non poteva essere che le navi fossero sue, perché vedevo che lui non riusciva a attenuare il colpo. Perciò ho capito che sicuramente Dio non può avergli mandato una cosa del genere perché non riesce a sopportarlo. Perciò non ho spirito divino, ho studiato la Torah e capisco che non può essere. Perciò qua, ricordiamoci, non esiste mai un qualcosa che arriva nella nostra vita che noi non possiamo superare. Tutto può essere superato. Questa constatazione può essere di grande conforto e anche fonte di felicità. Quello che abbiamo detto prima, che tutto quello che succede nella vita accade perché deve accadere perché Dio lo vuole, ok? Perché fa parte della nostra crescita. Allora dice, questa constatazione può essere di grande conforto e anche fonte di felicità. Quando tu sai che qualsiasi cosa ti succede, c'è un qualcuno, c'è Dio che lo sta programmando, non hai paura. È Dio che lo sta facendo. Sì, va bene, in questo momento la ruota si è bucata, io faccio tardi e ho perso un affare o quello che sia. Ho perso il treno, ho perso l'aereo, qualsiasi cosa sia. Quando succedono queste cose, tu sai, alt, perché mi devo arrabbiare? È Dio che ha voluto che succedesse questa cosa. Mi metto nelle mani di Dio. Possiamo vedere cosa Dio ha in programma per me. Magari non vedremo mai il risultato finale, perché non per forza noi dobbiamo sempre capire. Attenzione. Quando io perdo l'aereo, non per forza l'aereo deve cadere, tutti devono morire perché io possa vedere un miracolo. No? Ma mai che non sia così che io devo dire, perché non sono morti? Perché l'aereo mi è caduto, sono perso? No. Può essere mille altre attenuanti. Magari io se fossi arrivato in quel posto, in quell'orario, forse a me succedeva qualcosa. O forse il mio arrivare in ritardo può causare bene a qualcun altro. Non possiamo mai sapere. Ma ripeto, il fatto che io non vedo, forse non sapremo mai perché è successa una cosa. Dio lo sa. Quando ci rendiamo conto del fatto che non ci manca nulla e che chi manda avanti il mondo è Dio, infinito e misericordioso, che desidera soltanto il nostro bene, non possiamo non provare una felicità sincera. Allora, se tu credi in Dio e credi che tutto quello che succede in questo mondo è la sua volontà, non c'è cosa che ti possa rattristire, spaventare, eccetera, eccetera. Perché? Beh, è Dio che lo sta facendo. Non c'è una forza, come si dice, che non è Dio, no? Una forza parallela, chiamiamola così, a Dio. Non esiste che a volte,
Soprannaturale.
no, no, che sta in contropposizione a Dio. Non
Sì.
esiste. È Dio. Perciò, visto che noi siamo credenti e crediamo che c'è un Dio e che lui è l'unico padrone al mondo, allora non abbiamo paura di niente. Anche se magari ci spaventiamo all'inizio, però pian piano pensiamo, diciamo, ah, un attimo, non dimentichiamoci, è Dio. Dio c'è. Perciò non devo aver paura, non devo spaventarmi. Non devo rattristirmi, non devo buttarmi giù. È Dio, perciò mi fido di Dio. Questa è la gioia, questa è la ricchezza di una persona. Quando una persona dice, io non ho paura di niente, mi fido di Dio. Ma scusatemi, un bambino che va con suo papà, qualsiasi, dovunque siano, il bambino ha paura? No, c'è suo papà. Il suo eroe, il suo gigante, il suo Superman. Mio papà mi protegge. Uguale. Davanti a Dio noi siamo come un bambino piccolo che mio papà mi protegge. Non ho paura di niente. È anche importante non concentrarsi, solo su se stessi. Se valutiamo di continuo il nostro grado di felicità, è quasi sicuro che non arriveremo mai a considerarci felici. Se tu pensi soltanto alla tua felicità e sei tutto il giorno lì a misurare la tua felicità e a cercare la tua di felicità, allora non arriveremo mai a considerarci felici, perché se tu non hai altro in mente di te stesso, non ti è mai abbastanza, no? Come dicevamo prima. È più produttivo allora occupare il proprio tempo aiutando gli altri, concentrarsi sulle necessità delle altre persone. E ci sono così tante persone al mondo che hanno bisogno di aiuto. Porta di per sé a sentirci più felici. Perciò quando tu non stai focalizzato, concentrato solo me, io, bensì anche gli altri, l'aiutare il prossimo ti rende felice. Perché non pensi, perché non sei egoista. Mi è venuto in mente adesso che dicevo io. Una persona va dal Rebbe e gli dice: Rebbe, dovunque io vado, mi calpestano. Vuol dire, dovunque sono dovunque vado, c'è qualcuno che mi calpesta. Allora Rebbe gli risponde: perché occupi così tanto spazio? Perché ti espandi così tanto? Nel senso, il tuo ego è così grande che si espande in tutti i posti che dovunque vai ti calpestano perché occupi tanto spazio. Sì, meno ego. Allora nessuno ti calpesta. Perciò quando aiuti il prossimo hai una felicità interiore, perché la tua anima divina, la tua anima animalesca, non interessa niente di aiutare il prossimo. Il tuo animale vuole soltanto che tu pensi a te stesso. La tua anima divina invece vive quando tu aiuti un'altra persona, quando tu dai a un'altra persona, quando tu pensi a un'altra persona. Ragion per cui ego è una cosa che non ti dà felicità, perché tutto quello che è animale, che è materiale, è limitato nel tempo, nello spazio. Perciò hai mangiato qualcosa di buono che non era kasher? Ok, va bene, in questo momento hai piacere. Tra 5 minuti, quando il gusto va via, non rimane il buon gusto. Rimane soltanto, anzi, l'amaro che hai mangiato qualcosa di non kasher. Quando fai una mitzvah, il piacere di una mitzvah è eterno, a vita. Non 5 minuti o 10 minuti, è in eterno, perché ogni mitzvah che fai ti rimane. Nessuno può toglierti una mitzvah che hai fatto. Perciò il piacere spirituale della mitzvah ti rimane fino a, anzi, non 120 anni, fino anche dopo, come dice Re Davide nei Salmi, che anche dopo la morte le mitzvah ci accompagnano. Perciò tu oggi fai la mitzvah, aiuti una persona, quello che sia, in eterno ti rimane. Fai un peccato fisico, finito il peccato, finito il piacere, va via, non rimane niente. Questo è ego, anima divina e anima animalesca. Sicuramente avete visto il breve messaggio di settimana scorsa che ho fatto del palloncino, no? Vabbè, lo ripeto per chi non l'ha sentito velocemente. In questo professore di università sta insegnando ai suoi ragazzi di come acquisire, di cos'è la felicità. Allora dice loro: facciamo una prova, prendiamo un palloncino, ognuno prende un palloncino, lo gonfia, scrive il proprio nome sopra, lo mettiamo in un armadio e apriremo l'armadio e tutti hanno 10 secondi di tempo per trovare il proprio palloncino che rappresenta la propria felicità. Aprono l'armadio, tutti si buttano, ovviamente con i palloncini che scoppiano, che volano, ovviamente in quei 10 secondi nessuno riesce a trovare il palloncino con il proprio nome. Dice: vedete? Poi dice: facciamo un'altra prova. Prendiamo palloncino, mettiamo il nostro nome, lo mettiamo dentro come prima, però quando apriremo le porte, ognuno di voi dovrà prendere il primo palloncino che trova, leggere il nome e portarlo al suo padrone. E così succede che in pochi attimi tutti ricevano il proprio palloncino. Morale? Quando tu cerchi soltanto il tuo palloncino, non per forza lo troverai. Quando tu invece prendi qualsiasi palloncino e leggi e lo porti al suo padrone, a sua volta qualcuno lo farà con te, che porterà la tua di felicità. Perciò quando condividi, quando dai, quando non sei egoista, è una felicità interiore. E poi, per chiudere, avevo raccontato di questa signora qui, Adina Moshe, che appunto, che Hamas aveva liberato qualche giorno fa, che lei aveva 72 anni, e quando l'hanno avvertita qualche giorno prima che l'avrebbero liberata, lei ha cominciato a discutere, no, non liberate me, liberate quest'altra signora, che è più anziana di me e ha più bisogno di cure. Quest'altra signora non era né suo parente, né sua amica, né niente, si sono conosciute lì. Però era una sorella ebrea e lei voleva aiutare l'altra persona. Che poi alla fine Hamas comunque ha liberato Adina e non l'altra, è un altro discorso. Però lei era pronta a dare il suo posto, non è una storia scritta, cioè non è fantascienza, era pronta a dare il suo posto, vuol dire rischiare di morire. Perché un'altra donna possa essere liberata. Questo è il massimo della ricchezza, il massimo della del benessere e felicità, quando sei pronto. Non so chi è capace di fare una cosa del genere, lei è stata capace. Ma il concetto è questo. Vuoi portare la luce al mondo? Condividila con gli altri, dai agli altri. Un ultimo suggerimento. Ah, questa è una cosa che anche la psicologia lo dice, sia la Chassidut che la psicologia. Comportati da persona felice. Vuoi essere felice? Comportati da felice. Anche se inizialmente ti potrà sembrare di fingere, in inglese si dice fake it till you make it. Fa rima. Fai finta finché ci riesci. Perciò, anche se inizialmente ti potrà sembrare di fingere, di far finta di essere felice, con il tempo. Anche la finzione avrà un effetto positivo sul tuo stato d'animo. Se tu hai sempre il muso, ti rimane il muso. Se tu fai un sorriso, ti sforzi di sorridere, anche se dentro bruci, però sorridi, pian piano il sorriso verrà a far parte della tua normalità. Ti sforzi, fai finta, poi diventa te, diventa parte integrante di te. E poi avrai veramente motivo di sorridere, perché il sorriso ce l'hai già. Allora Dio ti darà motivo di sorridere. Se invece fai sempre il muso, Dio ti darà motivo di avere il muso. Con il tempo anche la finzione avrà un effetto positivo sul tuo stato d'animo. Si tramuterà in un'abitudine e l'abitudine si tramuterà in un sincero stato d'animo, perciò diventa parte di te. Sorridi, ridi, impegnati ad aiutare gli altri e goditi la meravigliosa vita che Dio ti ha dato. Poi qua mette una nota la scrittrice, questa è una donna, Hannah Weisberg, dice che in questo articolo lei ha parlato di Tzedakah, si vede che non hanno portato tutto l'articolo qua, dice che lei parla di Tzedakah e magari lei, da quello che capisco, a quanto pare lei ha detto che ci sono anche persone che danno Tzedakah senza sentire che stanno aiutando qualcun altro, lo fanno magari per se stessi, no? Dice... L'importante è che la persona riceva. Il povero che riceve un panino, un soldo per comprarsi qualcosa da mangiare, a lui non interessa tanto il tuo sentimento. A lui interessa mangiare. Sta parlando del povero, povero, povero che vive proprio di carità. Perciò sì, certo, quando dai carità devi darlo col cuore, assolutamente. Ma al lato pratico, hai dato? Il povero si è comprato un pezzo di pane? Lui è contento già di quello. Perciò è l'azione quello che conta. Perciò anche se tu aiuti il prossimo, ma come dicevamo prima, non vuoi essere felice, aiuta il prossimo. ma magari non lo stai facendo con convinzione, con sincerità, al povero, la tua sincerità proprio non importa niente, lui vuole mangiare, lui sta morendo di fame. Allora, anche se lo fai senza sentimento, fallo, perché al lato pratico stai aiutando una persona a sopravvivere. Commenti, domande?
Una cosa che non c'entra, non so se c'entri molto, però è simile, ci va vicino. È un'esperienza personale, lavorativa. Cioè, in pratica, pur facendo le mitzvot, pur facendo anche Zedakah, però ritenevo di essere l'unico responsabile del lavoro e quindi diventavo matto. Ho capito che perché poi ho detto: ma come? Poi, fra l'altro, per colpa delle tue lezioni, no? Sì, è vero. Ho detto un po' di mia moglie, un po' delle tue lezioni. Mia moglie che mi dice sempre Gamzu le Tova, e poi anche delle tue lezioni, anche un po' passate. Ho detto: ma se c'è Hashem, uno fa lo Shabbat e poi dopo gli benedice tutta la settimana. Allora anche Hashem deve diventare socio in questa baracca, no? Ho detto. Oh, da quando ho detto così, le cose sono molto più semplici.
Sono contento di essere colpevole allora.
Sì, colpevolissimo, perché le cose sono molto più. Non è che non lavori, attenzione, ti impegni, lavori normale, però non pensi che sei solo tu il.
Oh.
Adesso non so se c'entri tanto con questo discorso, però ci va vicino, secondo me.
Guarda, i maestri ci insegnano che quando Dio vede che tu la baracca la vuoi portare avanti da solo perché tu credi in te stesso, nella tua forza, Dio dice: benissimo, fai pure, come dicono gli arabi, faddal, fai pure. Se invece Dio vede che la persona si impegna a lavorare, non che fa il bighellone, si impegna,
No, no.
va a lavoro, fa quello che deve fare, però nella sua mente la persona fa: io faccio il mio piccolo, ma io so che in realtà è tutto da Dio. Allora Dio dice: vedi, questa persona crede in me, come faccio a lasciarlo? Perciò lo aiuto. Ripeto, non uno che dice: non faccio niente, dormo tutto il giorno e Dio manderà. No, perché Dio non vuole neanche quello. Dio vuole che tu fa, che fai qualcosa. Dice: Ubarakecha Hashem Elokecha bechol asher ta'aseh, che Dio ti benedirà in ciò che farai. Vuol dire, devi fare un qualcosa. E Dio manderà la sua benedizione. Però il tuo fare, questa è anche un'altra cosa interessante, non devi mai pensare che il tuo fare è la cosa che ti manda il sostentamento. Tu devi fare perché viviamo in un mondo materiale, le regole della natura, del mondo sono che niente viene fuori così per caso, l'uomo deve creare e produrre. Questo è quello che Dio ha voluto. 6 giorni lavorerai e il settimo riposerai. Perciò 6 giorni devi lavorare, non vuol dire andare a timbrare il ticket. Lavorare vuol dire produrre, fare qualsiasi cosa tu fai. Dio vuole che le persone siano attive. Allora Dio dice: io voglio che tu sia attivo. Ma non pensare che il tuo essere attivo ti porterà il tuo sostentamento. Sono io che te lo mando. Però voglio che tu faccia la recita, che ogni giorno devi andare a fare un qualcosa, produrre qualcosa. Però sono io che ti do. Questo è il punto. Se noi lavoriamo in questi termini, che noi facciamo perché dobbiamo fare, ma in realtà è Dio, allora questo è il bilancio perfetto, che tu fai il tuo, ti sforzi, come c'è scritto in Torah, col sudore della fronte mangerai il pane, però è Dio che ti dà. Allora, in questo modo è assolutamente, mi fa piacere che funzioni.
Molto bene anche, e anche
Baruch
con meno
Hashem.
sudore, perché non so neanche come spiegare, ma uno se ne accorge, se ne accorge.
Allora, sai cosa, David? I prossimi 10 video di Jim, ti mando la fattura a te.
Va bene.
Visto che io pago qualcuno che mi faccia i video, che mi fa tutti i lavori, allora i 10 prossimi li paghi tu. Ok. Bene. Qualcun altro che vuole dire qualcosa? Ah, Samuele, eri sparito sotto. Eccoti qua, il tuo sorriso. Ok. Prossima, vuol dire qualcosa, Sami?
No, ci fa riflettere molto, bisogna,
Beh,
cioè, bisogna rimettersi in questione, bisogna.
mica siamo venuti al mondo per pettinare bambole, siamo venuti qua per
Io
essere
pensavo di
parte
essere
integrante del mondo.
perfetto, ma invece non è vero.
Vabbè. Ok, prossima e ultima domanda. Domanda da milioni di dollari. Qual è la mia missione? Domanda, ognuno di noi ha una missione individuale e specifica. Come posso sapere qual è l'esatta missione che Dio ha in serbo per me? Risposta. Ogni mattina si recitano quelle che si chiamano le Birkot HaShachar, ovvero le benedizioni del mattino. E una delle benedizioni è la seguente: benedetto sii tu, Signore nostro Dio, Re dell'universo, che dirige i passi dell'uomo. Grazie a Hashem che dirigi i nostri passi. Cosa vuol dire? In questa benedizione riconosciamo il fatto che il Signore, Dio, dà l'abilità di camminare, spesso data troppo per scontata. Noi diamo per scontato che una persona cammina. Non è scontato. Allora, ogni giorno noi ringraziamo Dio, grazie a Dio che anche oggi io posso camminare. Questa è una spiegazione. Ma c'è un messaggio, questa è la spiegazione basica, la traduzione basica. Ma c'è un messaggio ulteriore che può essere estrapolato da questa benedizione. E questo può essere compreso meglio alla luce del verso dei Tehillim, dei Salmi di Davide. Chi vuole controllare, capitolo 37, passo 23, 37-23, dove anche lì dice: i passi dell'uomo sono diretti a Dio. Il Baal Shem Tov, era il fondatore di tutto il hassidismo, che ci ha dato una visione più profonda del significato della divina provvidenza, spiega il verso in il seguente modo. Perciò il verso dice: i passi dell'uomo sono diretti a Dio. Il Baal Shem Tov lo spiega così: nonostante ci occupiamo delle nostre mansioni quotidiane in un modo che sembra essere di nostra spontanea iniziativa e volontà, i nostri passi sono in realtà guidati per uno scopo spirituale e più elevato. Io la mattina prendo la macchina e vado, che ne so, a lavoro, vado a vendere merce in un negozio, da un negozio all'altro. Io penso che devo andare in questa città, in quel negozio, in quella via, bla bla bla, per fare il mio lavoro. Questo è quello che è la parte esteriore di quello che io vedo. Ma se vado a vedere in profondità, non è così. Non è che io faccio il, come si chiama il, quello che va in giro a vendere, il commesso viaggiatore, come si chiama? Quello che è.
Ambulante. Rappresentante.
Rappresentante. Allora, nella mia testa io sono un rappresentante che vado, ma non è quello in verità. Quello è l'involucro esteriore della verità, della tua storia. Cosa succede? Che sembra essere la nostra spontanea iniziativa. I nostri passi sono in realtà guidati per uno scopo spirituale e più elevato. Dovunque io metta piede, Sì, va bene, vado per vendere, per fare ognuno per le sue cose. Ma in realtà è Dio che ti sta mandando in quel posto, in quel momento, perché tu hai una missione un po' più elevata, un po' più spirituale di quella di vendere della materia. Il tuo essere lì in quel momento. Quel pezzo di terra che tu stai calpestando in quel momento ha bisogno di te, di un tuo pensiero magari nobile, magari mentre aspetti che il negoziante ti fa passare di aspettare 5-10 minuti, ti siedi e leggi qualche salmo, metti il video e ascolti le lezioni di Jim o qualsiasi cosa. Pensi a qualcosa di. Perciò tu sei lì per una certa cosa, ma in realtà Dio ti ha portato lì. Non per vendere magliette, per elevare quel posto, per portare la sua luce in quel posto. Forse arriviamo in un determinato posto affinché possiamo avere l'opportunità di aiutare in quel luogo una persona che ha bisogno di aiuto o di dare un messaggio positivo, o di avere un pensiero positivo. Perciò tu pensi che vai lì per il tuo lavoro. Ma Dio ti ha mandato lì perché in quel giorno, in quel momento, tu dovevi essere lì per un'altra missione intrinseca. Perciò noi dobbiamo essere abbastanza cauti e svegli di capire la situazione. Quando devi aspettare mezz'ora prima di entrare da un cliente, non stare mezz'ora a leggere. Gente o chi o che ne so che. Usa questa mezz'ora per fare qualcosa di produttivo. Prega, parla con Dio, pensa, chiama qualcuno che ha bisogno di essere chiamato. Cioè, usa quel perché Dio ti vuole lì per la sua missione. In breve, non devi crucciarti di trovare la tua missione. La domanda è: qual è la mia missione? Non per forza sempre tu devi sapere a priori qual è la mia missione, dove devo andare, cosa devo fare. Non è sempre così. Dio dirigerà i tuoi passi verso il luogo in cui risiede la tua missione. Per esempio, quelli che. Uno che va a vivere in un altro paese. Da Milano va a vivere a New York, per dire. Perché va lì? Perché ha avuto un lavoro migliore. Lui pensa che sta andando lì per lavoro. Ma in realtà la Divina Provvidenza lo sta portando in quest'altro paese, perché in quel paese c'è bisogno della sua presenza per, Dio lo sa, per determinate cose, mansioni spirituali. Perciò quelli che sono venuti dal Libano, dalla Persia, da lì, da là, in Italia, per esempio, per lavoro, sì, il lavoro è la scusante per arrivare qui in Italia. Ma dovunque ci troviamo, è perché Dio ha bisogno della nostra persona qui. Però se io non faccio quello che Dio pretende da me, cosa faccio? Due cose sbagliate. Una, che non sono in Israele, nella terra dove dovrei essere. E due, sono in un posto dove non devo essere, ma non faccio neanche il mio dovere. Perciò, se già sono in Italia, per esempio, almeno dico, Dio mi ha mandato qui. Perché ho X scintille da elevare, famoso scintille, no? Da elevare. Ho qualcosa da fare qui. Ma se io vengo in Italia e non faccio quello che devo fare, sono due cose sbagliate. Non sono dove dovrei essere e dove sono non sto facendo quello che dovrei fare. Ti rendo l'idea? Perciò il punto è anche questo. Dovunque ti trovi, devi sapere che tu non sei qua per quello che tu pensi. Tu sei qua perché la tua missione è essere qua. E Dio ha bisogno di te in un certo modo. Perciò Dio ti dirigerà i tuoi passi verso il luogo in cui risiede la tua missione. Però devi essere sveglio da capire qual è la tua missione, una volta che ti trovi là. Egli programmerà le circostanze in modo tale da assicurare che tu abbia il lavoro, la posizione e gli strumenti per compiere la tua missione. Non è che ti manda allo sbaraglio, dice, beh, non mi interessa la tua vita materiale, dormi sotto i ponti, bevi acqua dal rubinetto, però devi... No, Dio ti manda in quel posto per la sua missione, ma metterà anche le condizioni materiali affinché tu possa far fronte a questa missione. La sfida consiste nel prendere la palla al balzo e utilizzare ogni opportunità che hai per fare del bene. Non dobbiamo dire, va bene, quando diventerò multimiliardario, allora sì che potrò dare tzedakah. No. Dio vuole che tu dai tzedakah? Oggi, in base a quello che tu hai, dai tzedakah. Non quando diventerò più ricco potrò dare di più. Comincia a dare adesso, in base a quello che hai. Non quando studierò più Torah, potrò insegnare all'altra persona. No. Il Rebbe sempre diceva, hai studiato la lettera Aleph dell'alfabeto, la prima lettera? Benissimo. Trova qualcuno che non la conosce e vai a insegnarla a lui. Non devi aver studiato tutto il Talmud avanti e indietro per poter dire, sono maestro, vado a insegnare. No. Quello che sai, condividilo. Quello che hai, condividilo. Perciò dici qua, la sfida consiste nel prendere la palla al balzo e utilizzare ogni opportunità che hai per fare del bene. Non puoi mai sapere. Potrebbe essere che quello, potrebbe essere quello il motivo per il quale sei finito in un determinato posto e situazione, di poter aiutare, fare, dare. Inoltre, dovresti concentrare i tuoi sforzi proprio in quelle aree che trovi più difficili. Sempre parlando di missione, dice lì dove trovi più difficoltà è lì che devi cercare la tua missione. Lo Yetzer Hara, l'inclinazione malvagia, mette più sfide sulla tua strada quando percepisce che un determinato compito è proprio quello che ti serve per portare a termine la tua missione. La tua missione non deve essere facile, se no. La missione di ognuno di noi è difficile. Come abbiamo raccontato tante volte di Adamo ed Eva, no? Abbiamo spiegato, abbiamo finito, com'è possibile che Adamo ed Eva, che Dio ha creato con le sue mani, i primi due, siamo tutti figli di Dio, ma le uniche due creature che Dio ha creato, per modo di dire, con le sue mani, sono Adamo ed Eva. Poi tutti noi deriviamo da Adamo ed Eva. Però come è possibile che le due creazioni delle mani di Dio, dopo poche ore, hanno già sbagliato, hanno mangiato il frutto proibito? Ma come è possibile? Dio ti ha creato e tu sbagli? Abbiamo spiegato tante volte che in realtà quello sbaglio non era semplicemente una mela o qualsiasi cosa abbiano mangiato, che non era una mela. Semplicemente quel divieto lì, in quel momento, di non mangiare il frutto proibito, era talmente di così, una cosa di così importanza e vitale per la loro anima in quel momento, che Eliezer Arai è venuto fortemente a farli inciampare su questa cosa. Cosa ci vuole a non mangiare un frutto? Avevano tutto l'Eden a loro piedi, avevano migliaia di frutti da mangiare. No, proprio quello voglio. Ovvio, non era che loro erano ingordi, erano gente di basso livello, no, erano divini, ma proprio perché questo divieto per loro era così importante, per la loro anima, che gli sarà colpito molto forte proprio su quello. Perciò, quello che per me è facile, è difficile per un'altra per me alzarmi la mattina e mettere i tefillin è una cosa matematica, meccanica. Un'altra persona invece deve sudare, deve faticare per mettere 2 minuti di film. Si vede che quella è la sua missione. Per la sua anima è importantissimo quella mitzvah che lui fatica a fare. Perché? Perché il fatto che ti è difficile fare, questo dimostra che è la tua missione. Mi è difficile tenere kasher, mi è difficile vestirmi in un modo pudico, mi è difficile dare tzedakah. Quella è la tua missione. Quello che ti è difficile è lì che trovi la tua felicità, è lì che trovi la tua missione interna. Perché? Perché ti è difficile. Perché gli essere rà viene disturbati in cosa? Non in cose che già non fai, ma nelle cose buone che portano tanta luce al mondo, quelle sono le cose che danno fastidio agli essere rà. Perciò su quelle lui si impunta. Perciò tu sappi che la tua missione dove si trova? Nelle cose che più ti stanno difficili. Fine. Parlate un po' voi. Dottor Messina, ci dica qualcosa.
Ma due punti, ma proprio flash. È molto interessante, anche perché è molto vero da un punto di vista comportamentale, psicologico, eccetera, che se uno, anche fingendo, come abbiamo detto con questa parola, è felice, dopo diventa felice. Cioè, come dice l'Alter Rebbe, si crea un'abitudine che prima non era tua e poi diventa tua. Cioè, prima tu sei un attore, poi dopo tu imiti l'attore, poi diventi l'attore vero, insomma, come dire.
Sì.
C'è questa progressione che anche psicologicamente è molto vera. E poi, ecco, non avevo mai visto in questa prospettiva Baruch Atah, eccetera, a Mekim Misadei Agever, non l'avevo mai vista, perché è dopo tu stendi la terra sulle acque, no? Arakahare Salamaim. E sembrava che dopo aver creato l'asciutto l'uomo cammina. No, non è questo tanto il significato. È proprio quello che abbiamo detto stasera. Cioè, lui prima crea l'asciutto, ma poi mi indica dove deve andare, dove c'è bisogno, dove io devo fare qualcosa, anche se non so che cosa, insomma. Mi viene in mente quella storia che non mi ricordo chi l'abbia narrata, se qui a lezione o a Rav Roda, o a Shalom, di quello Shalia che viene mandato dal Rebbe in Russia, in una città, dice: c'è un ebreo che ha bisogno di te. E lui va là in questa città, ma non risulta che ci siano ebrei in questo paese. Dice: ma com'è possibile che gli abbiano detto di venire qui se non c'è nessuno? Gira, 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 ma non c'era nessuno. Allora prende la macchina che aveva, credo, affittato, insomma, e torna indietro perché non sa cosa fare, insomma. E a un certo punto, dopo molti, 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 molti chilometri, in quelle strade dove c'è solo la strada e non c'è nulla, no? Tipo nel middle, no? Dove sono queste grandissime strade, c'è un distributore e c'è uno che è lì, che è un operatore del distributore, che dice: devo fare il pieno. E questo lo vede e dice: ma scusi, lei è un rabbino? Dice: ma io sono un ebreo. Cioè, e nasce tutta una storia, e quello era il vero motivo per cui lui era andato lì, perché questo aveva bisogno di aiuto.
L'ho raccontata 2 anni fa.
Sì, ecco, è bellissima questa cosa. Quindi Mekim Misadei Agever, questo l'ha mandato, è stato mandato lì proprio.
Ma la storia era più tragica di come l'ha raccontata, era molto più drastica.
Sì, beh, adesso.
Di questi due ragazzi della Yeshiva che sono andati in macchina in America, questa storia, ore e ore e ore, per trovare qualcuno in un carcere. E mettete filin con lui, e soltanto per una persona. Poi al ritorno stavano per finire benzina, no, anzi hanno finito benzina, sono arrivati proprio al pelo in questo benzinaio qua, non avevano cellulari, all'epoca non c'erano cellulari, una storia che, e non potevano avvertire la mamma che i genitori che arriveranno tardi perché magari si fermano lì a dormire perché non c'è benzina, era in mezzo alla notte, tutta una storia così, finché proprio dovevano arrivare a quel benzinaio che era chiuso perché era notte, però abitava sopra, come i vecchi benzinai, no? Sì, abitava sopra, e loro clacson, fanno rumore, non so per cos'altro, il figlio scende e vede questi due ragazzi, il figlio non era ebreo, il papà sì, vede questi due, riconosce più o meno che appunto sono ebrei, dice: papà, papà, sono venuti a prenderti. Cos'è la storia? Sono da prenderti. Perché all'epoca c'erano, quando il Rebbe parlava, non di Shabbat, ma durante la settimana, in televisione lo facevano vedere con la traduzione in inglese simultanea. Questo papà, che non era una persona osservante, stava guardando una sera questo video, questa televisione che Rebbe parla, e dirà, e Rebbe diceva lì, che quando arriverà Mashiach, che quando arriverà Mashiach, così come quando gli ebrei sono usciti dall'Egitto, che uno per uno sono stati presi e portati via dall'Egitto, quando arriverà Mashiach, ognuno dei dispersi di Israele, dovunque si trovano nel mondo, verranno presi uno a uno e portati in Israele per la redenzione finale. Allora, quando lui e papà dice che era rimasto, raccontava al figlio questa frase che il Rebbe ha detto, che verranno a prenderci per portarci in Israele. Allora il ragazzo, quando ha visto questi due ragazzini con la barba, ha capito: papà, papà, sono arrivati a prenderti. E lui è sceso, ha visto questi due qua. È rimasto, ma come avete fatto a trovarmi? Lui, la storia era che era andato in un posto lontano perché non voleva avere a che fare con l'ebraismo, non voleva avere a che fare con comunità ebraiche, voleva scappare da Dio. E invece Dio gli ha mandato questi due ragazzi che poi hanno messo tefiline, cose varie, per dire che per soltanto un ebreo che doveva mettere tefiline una volta in vita sua, loro hanno fatto tutto questo giro qua. Sì, vuol dire, quando ci troviamo in situazioni, di cercare di capire, oltre a quella cosa che io devo fare, sicuramente c'è un qualcosa che io devo fare per
Che
Dio.
va oltre, che va
Faccio,
oltre.
già che vado, faccio il mio e faccio anche il suo, e questa è l'idea.
Una cosa che non c'entra niente con quello che abbiamo detto, ma per domani, è domani che comincia da dire la Berakhat HaLumatah. Domani
Domani sera,
sera.
ma facciamo martedì sera, perché qualcuno c'è la registrazione. Martedì sera, cos'è, 7? Che dicembre è domani? 7
Sì. 5
dicembre,
dicembre, domani sera
quanto?
5 dicembre.
Domani 5. Martedì 5 dicembre,
5, sì.
dalla preghiera di Arvit, si fa il cambio di Talumatar o Barech Aleinu per i sefarditi.
Ecco lei, non so. Quindi
Quando
martedì,
l'anno non
ok.
è bisestile, per l'anno solare non
Sì.
è bisestile, quest'anno avrà 29 giorni, si comincia la sera del 4 dicembre, mentre
Stasera,
quando è
però essendo...
bisestile,
Sì. Esatto,
allora diventa 5 dicembre.
esatto, esatto.
Ok.
Esatto. Qualcun altro che vuole aggiungere qualcosa? Lina, sei troppo silenziosa.
Grazie.
Stasera. Dov'è? Cambiato immagine, dove è sparita? Eccola qua. Niente da dire, Lina? Ok, facciamo parlare Samuele. Ah, non riesce a accendere.
Diciamo che quello che hai detto anche tu, hai raccontato tante volte, una volta che esce in ritardo e poi incontri uno che deve mettere il tefilino, prendere il lulav, o altre situazioni di questo genere, ormai non ci faccio neanche più caso, perché quando uno comincia a sentire la shkakapratit,
La Divina Provvidenza.
la provvidenza divina, si rende conto che dovunque vada, qualunque cosa faccia, c'è un preciso disegno che lo spinge ad andare in quel senso, e quando delle volte trova degli ostacoli, che è un ritardo, qualcosa, un ingorgo, eccetera, poi capisce, per quale ragione è successo quello, o anche magari non lo capisce, però in
Anche lo
realtà
capisco.
c'è sempre una ragione, sì.
Sì. Grazie, grazie. Eccolina, l'hai acceso.
Non funzionava più niente. No, no, niente, tutto chiaro. Non sempre facile a trasporre nella realtà, ma...
Mi sembra di capire che a Dio le cose facili non gli piacciono.
Sì,
Lui.
lo notiamo bene. Lo notiamo bene.
vabbè,
Ci
ok.
vuole molta chokmah.
Già, molta bitachon, molta fede in Dio. Sì, sì,
Chochmah,
sì.
e non è data
Beh, si
anche Chochmah.
conforta quello che abbiamo letto proprio nel frontespizio del Tania, che queste cose sono molto vicine a te perché tu possa farle. Che poi della Torah, insomma, comunque messa nel
È
frontespizio del Tania.
l'azione quello che conta, certo.
Quindi non c'è nessuna
Capisco, non
prova che tu non puoi
capisco,
non
sento, non
fare.
sento, lo devo fare. anche se non metto i tefillin ogni giorno, ma io oggi non sento di mettere i tefillin, ma la sento, non... direi delle parole senza sentimento, tu non ti preoccupare, Dio leggerà i tuoi sentimenti, metti il cuore, è l'azione che Dio vuole, poi l'azione porterà anche al sentimento nel cuore. Samuele, dai, dici qualcosa.
Per una volta credo che è meglio che rifletta e che non dica niente.
Bravissimo. Sudo di meno io, non ti preoccupare.
No, è perché sono delle parole che forse mi toccano in particolare.
Ah.
Quindi non mi rimetto mai in questione, invece ogni tanto forse...
Ci vuole. Ok, ok, sincero.
Allora, di pensarci e non di parlare, perché non serve a niente parlare, è meglio lavorare.
Interiorizzare. Perfetto, grazie, grazie, sincero. Vittorio?
Sì, con riferimento alla prima parte della lezione dove si è parlato di rischi, sfide, volevo portare, diciamo, come riferimento qualcosa che riguarda anche il mio lavoro che ho fatto. Quindi nelle grandi aziende, per avere certe certificazioni riconosciute a livello mondiale, bisogna dimostrare...
Certe?
Per avere certe certificazioni aziendali, bisogna dimostrare di avere un sistema di risk management, gestione del rischio, quindi aver individuato i possibili rischi che possono avere un impatto sul funzionamento dell'azienda. Ecco, fino a 10-12 anni fa, per rischio si intendeva sempre solo qualcosa di negativo. Quindi, se succede il rischio numero 5, avrò un impatto di questi costi maggiorati, eccetera. Poi è uscita invece una normativa internazionale che dice: no, no, signori, i rischi si dividono in due tipologie. Ci sono i rischi negativi a cui siete già abituati, ma poi ci sono i rischi positivi, che sono chiamati nel nostro mondo opportunità, che sarebbe le sfide, e quindi voi dovete dimostrare che inseguite anche delle opportunità che possono generarvi più ricavi, più margine industriale, più
Bello.
benefici, eccetera. E quindi da circa 8 anni a questa parte, tutte le grandi aziende devono dimostrare che hanno sia rischi con impatto negativo, ma anche, e sono ancora chiamati rischi, ma positivi, con impatto positivo, che sono le opportunità che noi abbiamo chiamato.
Bellissimo.
Quindi,
Chi non
diciamo,
risica non rosica.
esatto, sì. Quindi anche il
Bella.
mondo dell'industria ha recepito questi concetti.
Bella, 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 fantastica, grazie, grazie, grazie. Bella. Qualcun altro? Egidio, vuol dire qualcosa?
Salve a tutti, è bello vedervi, perché il sabato ho un po' di difficoltà con la famiglia tutta sveglia. Comunque questa ogni show che lei fa, Rav, fa sempre riflettere, e in modo particolare quello di stasera, perché noi sappiamo che 1.000 giorni, mi corregga, 1.000 giorni dell'uomo sono come ieri per Dio. Quindi io penso che la vita ci forgia.
1.000 anni, 1.000 anni.
Mille anni, bravo, sì. La vita ci forgia per arrivare chissà dove dopo, perché mi è venuto in mente quando diceva prima appunto di ogni momento che noi passiamo, di ogni circostanza, che Abramo si è accorto di queste, tutte queste statue, queste idolatrie a 3 anni, per poi sfoggiarle a 72 anni, no? Per poi sentire la voce di Dio che gli diceva Lech Lecha. Quindi
65.
tutto 75?
65.
Ah, 65.
Non sbaglio.
Tutti questi anni qua per noi sembrano tanti, e sembra che non arriva mai il momento che Dio non ci ascolta, Dio non ci sente, e di qua e di là. Ma teniamo conto che per lui i nostri 1000 anni sono come per lui ieri. Questa cosa è un po' assurda da memorizzare e da comprendere più che altro, ma è così.
Le nostre le tempistiche di Dio non sono le nostre tempistiche.
Non sono le nostre tempistiche, sì. L'altra cosa che mi sta succedendo ultimamente, Rav, è che quando prego e mi viene di chiedere al Signore di aiutarmi, come ho sempre fatto, no? E ultimamente stiamo anche un pochino meglio, Baruch Hashem, però mi accorgo che in questo momento, in modo particolare, che è successa questa cosa di Israele, non sono più libero, come prima, di chiedere al Signore di aiutarmi, perché ho paura di distogliere la sua attenzione. Lo so che lui può tutto, lo so che lui è grande, non so come faccia, però mi sembra di che non deve distogliere la sua attenzione da dove è più impegnato in questo momento per guardare, cioè, per risolvere i miei piccoli problemini. Ecco questo.
Le rispondo con una barzelletta.
Ok.
Siamo al muro del pianto. C'è una persona che ha in ballo un affare molto importante che può cambiare la vita proprio svariati milioni di dollari. Ed è lì che prega, prega, prega Dio, fa che l'affare vada in porto. Accanto a lui c'era una persona vestita molto in modo semplice, non sembrava, che piangeva, pregava, pregava, ma pregava con veramente tanto cuore, meglio di quest'altra persona. Questo qua diceva, ma questo qua sta pregando troppo bene, magari Dio ascolta lui più di me. Va da lui e dice, senti, guarda, per cosa stai pregando? Dice, guarda, sono quasi a fine mese, mi mancano $1,000 per pagare l'affitto. Ti do $1,000, te ne vai via. Te li pago io. Lascia che Dio ascolti se non dà le mie preghiere.
Fantastico.
Ecco, mi ricorda quello che lei sta dicendo. Bene, Dio, grazie. Dio è infinito. Ha orecchie, cuore, attenzione per tutti noi. È vero, in questo momento Israele ha bisogno, è vero.
Di un'attenzione particolare.
Ma guai limitare la forza di Dio, la grandezza di Dio in questo modo, assolutamente, assolutamente.
Grazie, Todaraman.
Grazie a lei. Boh, c'è qualcun altro che vuole aggiungere qualcosa o chiedere? E riceva, tutto a posto?
Okay. Sì, tutto a posto.
Tutto a posto. Allora, sì. Non so cosa succederà mercoledì, perché c'è un matrimonio qui a Milano, e, essendo che domani è un'altra lezione, e mercoledì e dopodomani, mi sa che la nostra salterà, perché poi la sera ho un'altra lezione che non posso... Perciò è l'orario proprio questo delle 6:30, 18:30, che mi sa che salta. Adesso se non succede qualcosa di miracoloso probabilmente salterà. Comunque scriverò in qualche modo, scriverò, farò scrivere, sperando che fate i link per il mio WhatsApp, pregate per il mio WhatsApp. Vabbè, ecco, bravo. Ok, buona serata a tutti e buona settimana e buon tutto.
Grazie, Rascoia, grazie.
Canucasamea.
Ricordiamo che giovedì sera è la prima accensione. Ogni e comunque ci sarà la diretta comunque.
Axamea
con i
ciao a tutti, ciao Roberto.